Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Cartoline.
Le città tra le righe.
Amici in ascolto, ben ritrovati da Alessandra Pugliese. Oggi proseguiamo il nostro viaggio tra le città del mondo facendo una sosta a Londra. Ha scritto il dottor Samuel Johnson, tra i maggiori animatori della cultura londinese del Settecento, che quando un uomo è stanco di Londra è stanco della vita. Da allora nulla è cambiato. Della capitale del Regno Unito ciò che più continua ad affascinare è la capacità di stupire anche a distanza di anni. Londra rimane nel cuore di chi la visita per la sua miscela di vecchio e nuovo, tradizione e trasgressioni, in un cocktail che fa sì che questa città, all'apparenza immobile, non sia mai uguale a se stessa, perché a Londra tutto è possibile. Di Londra ci parleranno il Santo Padre in un discorso pronunciato nella Cattedrale di Westminster nel 1982. Poi ascolteremo un articolo di Nadia Fusini dedicato a Virginia Woolf e una canzone sulle strade di Londra. E ancora brani di Burgess, Wilde e Stevenson. Per saperne di più, restate in nostra compagnia e buon ascolto! Sua Santità Giovanni Paolo II è stato il primo vescovo di Roma a recarsi in Inghilterra, che, come egli stesso ha affermato nel discorso che stiamo per ascoltare, per secoli costituì un avamposto del mondo pagano. Era il 28 maggio del 1982 quando nella cattedrale di Westminster a Londra il Santo Padre pronunciò queste parole.
Today, for the first time in history, a bishop of Rome sets foot on English soil.
Oggi, per la prima volta nella storia, un vescovo di Roma mette piede sulla terra d'Inghilterra. Questa bella terra, una volta avamposto del mondo pagano, è diventata, attraverso la partecipazione del Vangelo, parte diletta e preziosa della vigna di Cristo. La vostra è una tradizione radicata profondamente nella storia della civiltà cristiana. Il ruolo svolto dai vostri santi, dai vostri grandi uomini e donne, i vostri tesori della letteratura e della musica, le vostre cattedrali e i vostri college, il vostro ricco patrimonio di vita parrocchiale, tutte queste cose parlano di una tradizione di fede. Ed è alla fede dei vostri padri, fede ancora viva, che voglio rendere omaggio con questa visita.
And it is to the faith of your fathers living still that I wish to pay tribute by my visit.
Il carattere cosmopolita e frenetico della metropoli Londra, dove è nato il concetto stesso di città moderna, è il prodotto di una lunga storia e dell'attrazione magnetica esercitata sugli inglesi e su quanti hanno desiderato e continuano a desiderare di farsi strada nel mondo cominciando da qui. Vissuta tra il 1882 e il 1941, Virginia Woolf vi trascorse molti anni. La scrittrice era irresistibilmente attratta proprio dalla rapidità che scandisce i ritmi di vita londinesi. Sulle pagine del quotidiano La Repubblica, Nadia Fusini ne descrive, ad esempio, la passione per le strade, tra le cui sorprese, armata di un quaderno e di una matita, la Woolf amava perdersi per scrivere. L'amico Foster pronunciò alla morte dell'amata Virginia l'elogio più semplice e toccante. Non c'è scrittore al mondo, disse, che più di Virginia Woolf abbia amato scrivere. Scrivere, tenere una penna in mano, stare appollaiata nello scantinato di Tavistock Square o nella capanna in fondo al giardino di Rodmell, toccare e ritoccare una frase, ritornare ogni giorno al diario. Queste le piccole voluttà della succulenta dieta quotidiana di Virginia, la cui vita è un calendario perfettamente ritmato di ore diverse, ognuna assegnata a una differente scrittura. Il romanzo, il diario, la lettera, il saggio, la recensione, la biografia, la parodia. Calendario interrotto, dieta condita dalle passeggiate, soprattutto pomeridiane, per la città di Londra. Perché a una certura, tra il tè e la cena, specie d'inverno, le prende una smania che il cuor volge al desio dell'aperto e Virginia Woolf abbandona la posa accovacciata dello scrittore e veleggia in strada con l'andamento ondeggiante della Flaneuse. In quell'ora crepuscolare in cui l'anima melanconica piega alla nostalgia di chissà quale impossibile ritorno, l'écrivain metamorfosa in Flaneuse e s'avventura all'aperto, capace, dichiara, per un quaderno, per una matita, di attraversare tutta Londra. Sì, Virginia Woolf cammina per scrivere. Per scrivere si espone all'avventura della città, si immerge nelle sue onde, si abbandona al suo moto, si butta, insomma, nell'affollata danza della vita moderna. Così, quando Virginia l'écrivain apre la porta di casa e esce a zonzo per Londra, questo è il titolo di un incantevole saggio scritto nel 1927, cedendo il passo a Virginia la Flaneuse, non è un'altra, ma la stessa audace e fragile persona che porta all'aperto la medesima temerarietà con cui ha appena scavato nelle profondità delle interiora della mente e della coscienza. E ora, di fronte al pericolo della strada, sa rovesciare la paura, perché chi non ha paura del nuovo, in eccitazione. E se a ogni angolo il nuovo sta in agguato, bombardando il suo apparato sensorio di shock i più diversi, è anche vero che Virginia, la Flaneuse, gode della propria inerme esposizione, è pronta a ricevere lo shock. Di sé lei dice, infatti, che è proprio la capacità di ricevere lo shock che la rende scrittrice. Per scrivere lei gira le strade, frequenta le piazze, va a Street Sauntering and Square Hunting, eccola dunque in Oxford Street avanzare in quella che, in un quintetto dedicato a The London Shane, i quattro pezzi apparvero tra il dicembre del 31 e l'ottobre del 32 su Good Housekeeping, chiamerà la marea di Oxford, ovvero tra un tripudio di merci agghindate, in vetrine anch'esse agghindate, dove la pietra stessa ha perduto peso, solidità, sì che l'elemento stesso della permanenza tramuta in fugacità. Se i greci, i romani, gli elisabettiani, gli aristocratici del Settecento costruivano ancora dimore perché durassero, nell'illusione dunque della permanenza che era il loro vanto supremo, noi moderni, medita Virginia Woolf, sembriamo realizzare il nostro diletto in fabbriche di pietre e mattoni altrettanto se non più effimere dei nostri stessi desideri, costruzioni che dureranno lo spazio di un mattino. Noi non costruiamo per i discendenti, ma per i nostri bisogni. Buttiamo giù e ricostruiamo nello stesso modo in cui ci aspettiamo di essere noi stessi buttati giù e rifatti. Il fascino della Londra moderna consiste precisamente in questo. Non è costruita per durare, ma perché passi, vetro, trasparenza, ondate di gesso colorato danno un piacere diverso e conseguono un differente scopo rispetto a quello cui miravano i vecchi costruttori e i loro committenti, l'aristocrazia d'Inghilterra. Londra è incantevole, continua a dire. Londra mi attira di continuo, mi stimola, mi offre spettacoli di poesia senza nessuna fatica, se non quella di muovere le gambe. Esco come su un tappeto volante bruno fulvo che mi trasporta nella bellezza senza che io alzi un dito. Le notti sono meravigliose, con tutti i portici bianchi e i larghi viali silenziosi, e gente che entra e che esce. Uno di questi giorni scriverò di Londra, di come ti prende la vita e la trasporta via senza sforzo. Virginia ama in particolare l'inverno a Londra, stracolmo di stanze illuminate, rapidi passaggi da strade buie a scene brillanti, illuminate. La felicità per lei è avere un filo al quale le cose si attaccano da sole. Per esempio, andare dalla sarta in Judd Street, andare a spasso e a zonzo. È l'eccitazione del fuori, dell'aperto, che descrive nel suo romanzo più metropolitano, quell'elegia dedicata a Londra che è La signora Dalloway, con l'uscita mattutina di Chrissa Dalloway, che già nel nome evoca l'azione di un verbo, to dally along the way, che in italiano si tradurrebbe con gingillarsi, trastullarsi, indugiare per la strada. La flaneuse Charissa ha una meta, comprare i fiori, ma il modo di giungere alla meta rivela come la meta stessa sia secondaria rispetto al godimento dell'atto. Passeggiare e passeggiando osservare il mondo delle merci e della natura, il cielo e le cose, in un panorama all'improvviso indifferenziato e perciò tanto, tanto moderno, direbbe Baudelaire. Hai visto il vecchio giù al mercato chiuso tirar calci con le sue scarpe rotte? Nei suoi occhi non c'è nessun orgoglio e ha in mano il giornale di ieri che porta le notizie di ieri. Come puoi dire di essere solo e che per te il sole non splende? Lascia che io ti prenda per mano e ti conduca per le strade di Londra. Ti mostrerò qualcosa che ti cambierà. Hai visto la vecchia ragazza che cammina per le strade di Londra con la polvere nei capelli e i vestiti di stracci? Lei non ha tempo di parlare. Lei può solo camminare portandosi la casa in due borse per la spesa. In tutti i caffè notturni alle 11:15 qualche vecchio siede al suo posticino guardando il mondo dall'orlo della sua tazza. Ogni tè dura un'ora e lui se ne torna a casa da solo. Hai visto il vecchio marinaio in pensione che ha perso la memoria delle medaglie che porta al petto? Nella nostra gelida città la pioggia piange un piccolo peccato per un altro eroe dimenticato. E per un mondo che non se ne cura. Parole e musica di Ralph McTell, ascoltiamo Streets of London, strade di Londra.
Have you seen the old man in the closed down market kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride and held loosely at his side yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London, dirt in her hair and her clothes in rags? She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home to carry your bags. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. The all-night cafe at 11:15, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine.
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind.
Sin qui abbiamo descritto la Londra moderna. Ma come si presentava in passato, nel Cinquecento ad esempio? Secondo lo scrittore Anthony Burgess, agli occhi del giovane William Shakespeare, appena giunto a Londra da un piccolo paese del Warwickshire, la città deve aver avuto più o meno questo aspetto.
La città in cui Will è emigrato non era assolutamente la grottesca megalopoli che è diventata oggi. Londra era un villaggio troppo cresciuto, però non ancora ansioso di espandersi a ovest. Piccadilly, cosiddetta dal nome della Piccadilly Hall, dove abitava una famiglia fattasi ricca nell'industria dei Piccadilles, ovvero gorgiere pieghettate, non era che una distesa appartata di tenute campagnole. La città di Londra era considerata, in pratica, la zona attualmente chiamata la City, una giungla commerciale sovraffollata e sporca e che sapeva di fiume. Il Tamigi era la strada maestra universale. Ai tempi di Chaucer, i londinesi faticavano ad attraversarlo, quanto agli elisabettiani si erano limitati ad aggiungere un unico ponte, il ponte di Londra, London Bridge. Di solito, però, lo si traversava con le barche traghetto e i barcaioli urlavano a gran voce le due direzioni, Eastward Ho, verso est, e Westward Ho, verso ovest. Sul fiume si trafficava e commerciava, ma passavano anche i dorati vascelli, a volte con dentro re e regine. E incatenati alle banchine, c'erano spesso criminali costretti a sopportarsi ben tre maree. Il Tamigi era anche spettatore di altri emblemi della crudeltà dell'epoca. Teste mozze stavano infilate sul Temple Bar e sullo stesso London Bridge. Le strade erano strette, ciottolose e scivolose per il viscidume dei rifiuti. I vasi da notte, o Jordans, venivano vuotati dalle finestre direttamente in strada. I canali di scolo, rigagnoli scoperti, puzzavano da dare il voltastomaco all'uomo meno sensibile. Ma la città aveva i suoi spazzini naturali, i nibbi, aggraziati uccelli che si costruivano il nido sulle forcelle dei tronchi con brandelli di rifiuti. Si cibavano di immondizie e carogne, mangiavano di tutto con gusto e a sazietà. E forse uno dei primi e sorprendenti spettacoli che si parò davanti a Will al suo ingresso in città fu proprio la vista di questi uccelli intenti a beccare gli occhi su una testa di fresco mozzata e appesa dalla giustizia sulle lance del ponte. A combattere i cattivi odori umani c'erano gli odori fragranti della vicina campagna. Le strade mattutine erano rallegrate da rose e lattaie e venditrici di crescioni appena colti. Londra era una città di rumori fragorosi. Battevano l'acciottolato gli zoccoli di cavallo e le ruote non rivestite delle carrozze. L'aria risonava delle grida dei trafficanti e venditori, delle risse dei garzoni, delle zuffe dei passanti, ben decisi a tenersi dalla parte del muro per evitare di finire nei luridi rigagnoli. Anche la normale conversazione non doveva essere granché pacata. Infatti, se dobbiamo giudicare con il nostro attuale metro, tutti quanti erano a quei tempi un tantino su di giri. Nessuno che bevesse acqua, e quanto al tè, non era ancora stato introdotto. A colazione, la birra chiara rinvigoriva e costituiva un ottimo avvio a una giornata euforica o truculenta. A pranzo, la birra chiara rifocillava i tessuti consumati in mattinata. A cena, la birra chiara garantiva un pesante e sonoro riposo. La gente per bene beveva vino, il che incoraggiava un generale cameratismo e i duelli alla spada. Non era una città che noi definiremmo sobria.
Una Londra di fine Ottocento, quella che visiteremo adesso sfogliando le pagine del ritratto di Dorian Gray. Seguiamo il protagonista del romanzo di Oscar Wilde nel suo ritorno a casa alle prime luci dell'alba, mescolandoci ai profumi del Covent Garden, il vecchio mercato di Londra, ove sorge l'omonimo teatro lirico settecentesco, il maggiore della città e tra i più antichi d'Europa.
Al nascere dell'alba si trovò presso il Covent Garden. L'oscurità svaniva e arrossendo di pallide fiamme il cielo si modellava in forma d'una perla perfetta. Grandi carri pieni di gigli oscillanti rombavano lentamente per le strade vuote e lucenti. L'aria era greve del profumo dei fiori e la loro bellezza era come un narcotico che addormentasse il suo dolore. Li seguì fino al mercato e guardò gli uomini che li scaricavano. Un carrettiere in camiciotto bianco gli offrì delle ciliegie. Lo ringraziò. Si chiese perché non avesse voluto accettare denaro. Cominciò a mangiarle macchinalmente. Le avevano colte in piena notte e la freschezza della luna le aveva appannate. Un corteo di giovanotti recanti corbe di tulipani striati e di rose gialle e rosse sfilò davanti a lui, serpeggiando tra i grandi mucchi di verdura color di giada. Sotto il portico, tra le colonne scolorite dal sole, indugiavano in gruppo ragazze sciatte a testa nuda, aspettando che l'asta fosse finita. Altre si accalcavano nella piazza. I pesanti cavalli da traino scivolavano e scalpitavano sulle pietre rozze, scuotendo i campanelli dei loro finimenti. Alcuni conduttori giacevano addormentati su una pila di sacchi, i piccioni dal collo iridato e dai piedi vermigli s'aggiravano becchettando il grano. Alla fine chiamò una carrozza e si fece portare a casa. Indugiò alcuni momenti sulla soglia, contemplando intorno la piazza silenziosa, con gli scuri chiusi delle finte finestre e le persiane spianti. Il cielo era un puro opale e i tetti delle case scintillavano su quello sfondo, argentei. Da un comignolo di fronte saliva un sottile filo di fumo. Si svolgeva, simile a un nastro violetto, nell'aria madreperlacea.
Da Poesie di Oscar Wilde vi proponiamo Impressione del mattino.
Il notturno d'azzurro e oro del Tamigi si mutò in un'armonia di grigio. Una chiatta carica di fieno color ocra si staccò dal molo e, gelida e pungente, strisciò la gialla nebbia calando lungo i ponti, finché le mura delle case parvero mutate in ombre e St. Paul si stagliò vagamente sulla città, simile a una bolla. Poi d'un tratto si levò il frastuono della vita ridesta. Le strade furono mosse da rustici convogli e un uccello volò ai tetti luccicanti e cantò. Ma una pallida donna, tutta sola, con l'alba che le baciava gli smorti capelli, rimane sotto il barbaglio dei lampioni a gas, con labbra di fiamma e cuore di pietra.
Gentili ascoltatori, il nostro incontro termina qui. L'appuntamento con la prossima cartolina è tra una settimana. Vi aspetto.